Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa avevo incominciato a parlarvi del geco e vi avevo detto che il fatto di avere un geco vicino alla propria casa o addirittura anche in casa come ospite, magari all'inizio non conosciuto, non è una, tra virgolette, disgrazia, è una fortuna. Perché? Perché vi dicevo che, tenuto conto del fatto che la sua alimentazione è essenzialmente proteica e esercitata a danno di tanti insetti, va a sostituirci quasi gli insetticidi che noi utilizziamo per liberarci di questi esseri viventi non molto graditi. Il geco, abbiamo visto che è capace di penetrare nelle fessure, quindi svolge la sua azione entrando negli angoli nascosti dei muri delle nostre case dove ci possono essere delle ragnatele. E quindi di conseguenza ci libera dai ragni, non parliamo delle zanzare che ci tormentano durante le calde, in quest'ultimo periodo, caldissime notti estive. E quindi praticamente dobbiamo rivalutarlo perché abbiamo a disposizione un poliziotto, oltre che un puliziotto, veramente bravo. Quali sono le caratteristiche fisiche del geco che ci permettono di riconoscerlo? Innanzitutto è lungo circa dai 12 ai 16 centimetri con la coda compresa. Ha un corpo abbastanza robusto, piuttosto tozzo, ma appiattito. Come appiattito è il muso, mentre gli occhi sono grandi e rotondi. La pelle del suo corpo è ricoperta da molti tubercoli, quindi se lo tenete sul palmo della mano e lo toccate, vi rendete conto che è ruvido. Ed è per questo motivo che, guardandolo e vedendo tutte questi tubercoli, molte persone ne sentono ribrezzo. La pelle che ricopre il suo corpo, soprattutto la zona del dorso, consente a questo piccolo sauride un efficace mimetismo, cioè la capacità di adattarsi e di nascondersi nell'habitat in cui si trova grazie al cambiamento del suo colore, che può andare dal grigio al bruno. Il mimetismo rappresenta quindi un'ottima forma di difesa per questo piccolo rettile. È importante perché, diciamo, in modo automatico c'è un adattamento del colore per la presenza di particolari strutture all'interno della pelle. Allora, quello che è importante è che non bisogna toccare la coda al geco, perché se si cerca di fermarlo bloccandogliela, la perde. E questo succede allo stesso modo con le lucertole. In entrambi questi animaletti, una volta spezzata, la coda continua a muoversi. Ed è grazie a questo comportamento così strano, il nostro geco può salvare molte volte la propria vita. Perché? Per quale motivo? Perché il predatore pensa di averlo acchiappato, si ritrova, diciamo così, tra le zampe una coda che si dimena e o viene spaventato o rimane stupito, cioè non capisce, e il piccolo geco senza coda riesce a scappare e si nasconde. Dopo qualche settimana la sua coda si riforma, però ha un colore diverso rispetto alla precedente e si presenta più corta e tozza. Il geco ha ancora una cosa molto interessante che riguarda il suo corpo, che è stata oggetto di studio per gli scienziati. È capace infatti di aderire con incredibile resistenza a tutte le pareti lisce e apparentemente scivolose che sono verticali senza cascare giù. Per esempio, una porta di vetro o di cristallo da salire, una finestra con i vetri, diciamo, più alti del normale, lui, tranquillo e pacifico, è uno spasso salirci sopra e arrivare fino alla cima. Io faccio delle osservazioni, forse sono osservazioni così un po' sciocche, però essendo laureata in scienze naturali e avendo insegnato scienze alle superiori, sono anche curiosa. Quindi, quando ci sono le mosche, e ve lo dico, quando ci sono le mosche, moscerini e mosconi che rimangono, diciamo, prigionieri dei vetri, delle finestre, se voi andate rimanete lì un poco e andate ad osservarli, vedete che se non riescono a capire che l'unica via di fuga è quella di allontanarsi dalla finestra, ma ne sono attirati perché lì c'è la luce e loro vedono qualche cosa come glielo permette la loro vista, ma tendono ad andare sempre verso la luce, fanno tanti tentativi per uscire dal vetro e se continuano a stare lì alla fine si sfiniscono e magari il pomeriggio dopo, la mattina dopo, di solito li si trovano morti ai piedi, diciamo, della finestra, nella parte interna. Per il geco, neanche per die. Ma perché questo? Perché nella parte interna delle zampe, cioè quelle che corrispondono al nostro palmo, ci sono un'infinità, addirittura milioni di peli e di setole che si vanno ad incastrare tra di loro, generando una struttura molto particolare che crea con la superficie di contatto del vetro o della parete delle particolari forze chimico-fisiche di adesione. Ed è per questo motivo che il vetro non cade. Allora, semplificando quello che vi avevo detto sui peli e sulle setole, i palmi delle zampine del geco hanno una struttura che è simile al veltro delle scarpe, no? Il veltro delle scarpe permette una chiusura ermetica dei lacci. Il geco è un sauride che è capace di difendere con coraggio il proprio spazio vitale. Vive abbastanza a lungo, per circa una decina di anni. Per questo motivo è possibile allevarlo in casa e farlo diventare con la sua compagnia un nostro amico. Attenzione però, perché richiede abbastanza cure e quindi è necessario che vi rivolgiate ad un veterinario perché vi dia qualche dritta. Un'ultima stranezza è il fatto che in alcune specie, che sono moltissime, le femmine per riprodursi non hanno bisogno di avere i maschi, cioè lo fanno attraverso un meccanismo che si chiama partenogenesi. Allora, se il fatto di tenere in casa un geco vi mette i brividi, non uccidetelo però, lasciategli porte e finestre un poco aperte o socchiuse e lui troverà da solo la strada della salvezza. non fategli neanche male e non spaventatelo con dei modi bruschi. Ricordatevi che è una specie protetta. Se proprio proprio ne avete visto uno sul muro della vostra casa, come capita a me, durante le sere estive mi siedo su una sedia a sdraio e mi godo il fresco. E dietro di me c'è una grondaia e regolarmente di sera vedo un geco che scende, si nasconde dietro la grondaia, lo addocchio e quando vedo che si avvicina un pochino di più, allora pian pianino mi alzo e lui gira, si nasconde e poi aspetta che vada via. Però se vi spaventa averlo in casa, giocate di anticipo. In che senso? Mettendo in atto un comportamento repulsivo nei suoi riguardi. Cosa dovete fare? È sufficiente mettere in casa sul pavimento, nei cassetti o negli armadi una microscopica quantità di naftalina. Ha un odore terribile per lui e state sicuri che la vostra casa la lascerà in pace. Oppure, un poco più difficile, se riuscite a spruzzare un velo di acqua sul corpo, questo lo fa fuggire via. Però dovete averlo proprio vicino. Si tratta di fare una breve vaporizzazione. Il geco, se viene aggredito, è capace di mordere, però è innocuo. Ma forse è meglio non provarlo, direi. È simbolo di rigenerazione per via della sua coda, di adattabilità, di forza e di vitalità. Ed è uno dei soggetti preferiti nei tatuaggi. Bene, avrei ancora qualche cosa da dirvi, ma lo rimando alla prossima volta. Vi auguro una buona settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante. A cura di Maria Luisa Salvini.